sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RVS. Amici ascoltatori, bentrovati e un saluto anche a Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Cinema Roberto Sbaffi. Grazie Peter per essere in nostra compagnia.
Ciao, grazie a voi.
Quest'oggi prendiamo in considerazione un film uscito di recente nelle sale cinematografiche italiane. Si tratta del film Il discorso del re. Ascoltiamo il trailer, ma prima alcune parole in rapporto alla trama che troviamo nel sito comingsoon.it. Dopo la morte di suo padre, re Giorgio V, e l'abdicazione di suo fratello, Edoardo VIII, Bertie, impersonato da Colin Firth, che soffre da tutta la vita di una forma debilitante di balbuzie, viene incoronato re Giorgio VI d'Inghilterra. Con il suo paese sull'orlo della Seconda Guerra Mondiale e disperatamente bisognoso di un leader, sua moglie Elisabetta, la futura regina madre, organizza al marito un incontro con l'eccentrico logopedista Lionel Logue. Dopo un inizio burrascoso, i due si mettono alla ricerca di un tipo di trattamento non ortodosso, finendo con il creare un legame indissolubile. Questo, come dire, un'introduzione al film, film di Tom Hooper, attori Colin Firth, Guy Pearce, Helena Bonham Carter. Prima di ascoltare questo trailer del film The King's Speech, Il discorso del re, un tuo giudizio secco, Peter.
Beh, quando un film vince l'Oscar è un'ebbrezza poter dire l'ho già visto. E secondo me chi lo andrà a vedere avrà questa ebbrezza.
Va bene, allora ascoltiamo subito il trailer di questo film e poi ne parliamo con Peter Ciaccio.
A mio marito si richiede di parlare in pubblico.
Ho ricevuto
Forse dovrebbe cambiare lavoro.
E se mio marito fosse il re? Mio marito si è rivolto a tutti.
Inseritele in bocca. Scandite. Non si è rivolto a me. Posso curare vostro marito, ma mi occorre fiducia totale. Il vostro primo ricordo.
Non sono qui per parlare di faccende personali.
Perché siete qui, allora?
Perché malmetto la nazione!
Conoscete barzellette?
Il tempismo non è il mio forte.
I vostri metodi sono non ortodossi e controversi.
E si solleva Sua Altezza Reale?
In effetti è divertente.
Sì.
Non temete.
Siete singolare.
Lo ritengo un complimento.
La guerra con la Germania si farà e ci occorrerà un re dietro il quale schierarci.
Ha paura della sua ombra.
La nazione crede che quando parlo io parlo per lei, ma non so parlare.
Potete farcela, non subiate la paura.
Sarò il pazzo re Giorgio il balbuziente. Alzatevi, non potete sedere lì, alzatevi!
Perché no, è una sedia.
La sedia di Sant'Edoardo è la...
La gente ci ha inciso dei nomi.
Ascoltatemi, ascoltatemi!
Perché dovrei sprecare tempo ad ascoltarvi?
Perché io ho una voce!
Sì, è così.
La prova più grande deve ancora venire.
Che cosa dice?
Non lo so, ma sembra che lo dica piuttosto bene.
Il primo discorso in tempo di guerra.
Trasmesso alla nazione e al mondo.
Questo grande momento di crisi.
Comunque vada, non so come ringraziarvi.
Bertie, siete un uomo coraggioso.
Voglio essere una bravissima regina.
Per un grandissimo re.
Dimenticate il resto e ditelo solo a me.
Il discorso del re, un film che, come abbiamo sentito da Peter Ciaccio, vale la pena guardare. Peter, anche tu sei una persona pubblica, no? Visto che
sì.
Sei un pastore evangelico, hai mai sofferto di balbuzio o di qualcosa del genere?
Ma devo dire un po' da piccolo, ogni tanto la sensazione di blocco mi viene.
Quindi...
Insomma, spero che se siano accorti in pochi.
Questo è un film che si ispira a una vicenda reale, quanto è storico veramente questo film?
Lo scheletro della trama è reale, questo Lionel Logg è esistito, è stato fino alla fine dell'esistenza di uno dei due, insomma, è stato amico personale di Giorgio VI e lui è riuscito, se non a guarirlo dalla balbuzie, ad aiutarlo a guarirsi da solo, ecco, questo è un po' anche il gioco della
psicologia. Se non sbaglio, non è che fosse noto al grande pubblico che il re era balbuziente?
Per gli inglesi sì. Gli inglesi lo sapevano che il duca di York, dunque il fratello del principe di Galles, il secondo per arrivare al trono, sapevano che era balbuziente perché la famiglia reale fa discorsi pubblici, insomma questo è un po' il ruolo della famiglia reale, e infatti il film inizia con questo discorso che gli viene affidato allo stadio di Wembley, a una fiera internazionale. Lui entra nello stadio, vede questo stadio che tutti ricordiamo più o meno, con migliaia di persone che lo guardano, non riesce a fare il discorso. Dunque il fatto che lui fosse balbuziente si sapeva, il fatto, anche per fare un esempio, che una delle cause è stato probabilmente il fatto che è stato costretto a scrivere con la mano destra pur essendo un mancino, cosa che oggi non si fa, ecco, sì.
Ovviamente la balbuzia è una cosa seria, importante, che mette in difficoltà soprattutto le persone che hanno un ruolo pubblico, ma non solo. Però ecco, in realtà il film credo vada ben al di là della questione della balbuzia, no?
Questa questione della balbuzia è direttamente legata al mutamento, all'evoluzione del ruolo pubblico dei sovrani, ecco. Io penso, insomma, in passato ci poteva essere il sovrano che bastava che stava seduto lì e poi il suo ministro che leggeva il suo discorso. Oggi no, oggi questo non è più possibile. Il ruolo della radio in questo film è assolutamente preminente. Non ci fosse stata la radio che permette al sovrano di fare il discorso di Natale, di parlare alla nazione, di parlare a tutti, non ci sarebbe l'aspettativa da parte del popolo di avere un sovrano che sia anche un bravo speaker. Oggi c'è la televisione, è un film storico che parla di una storia che sta diventando remota, insomma, più va avanti il tempo la guerra mondiale è sempre più lontana, però finché parla anche del rapporto tra pubblico e privato, il rapporto con i media, con l'immagine che si dà, ecco, questo è molto importante.
Quindi assistiamo all'inizio dello Star System anche per quel che riguarda i personaggi politici, diciamo così.
Ed è interessante perché, insomma, c'è anche un collegamento con l'America, perché c'è il personaggio di Wallis Simpson che permetterà indirettamente a Giorgio VI di diventare re inaspettatamente. Poi si vedono le immagini che abbiamo sentito nel trailer di Hitler che parlava alla nazione, e nel nazismo l'immagine aveva un connotato liturgico. Cioè, bisognava creare una situazione simile a quella di un rito religioso quando si facevano queste grosse adunate naziste.
Quindi in qualche modo c'era una competizione anche, perché abbiamo sentito, no?
Sì.
Cosa sta dicendo Hitler non lo so, però parla molto bene, insomma, no?
Sì, quindi, ecco, anche quello è pieno di anacronismi, questo film, di cose. Probabilmente i sovrani inglesi parlano tedesco.
Ah, ecco, quindi lo capiva, insomma.
Perché i Windsor sono un ramo tedesco, si chiamano Windsor perché facendo la guerra contro la Germania hanno dovuto cambiare il loro nome, che era Hannover. Perché
dalla prima guerra
il
mondiale.
Il duca di Hannover diventò re d'Inghilterra nel 700.
Certo, dalla prima guerra mondiale hanno cambiato il loro cognome sostanzialmente.
Sì, infatti a un certo punto si sente, certo. Ma come, non hai invitato tuo cugino il Kaiser? C'è un legame grosso con la Germania, dunque quella è una battuta molto simpatica che fa anche passare un'autoironia. Il futuro Giorgio VI riesce a sopravvivere alle pressioni, a farsi una famiglia, a essere anche un padre affettuoso come non è stato suo padre, almeno questo esce dal film, perché ha una grossa dose di autoironia che gli permette di andare avanti, di non prendersi sul serio, perché tanto lui non farà mai il re, ci sta suo fratello, e dunque lui da quel punto di vista sta tranquillo, cosa che invece non
andò così.
Non succederà, perché la storia prende un'altra piega, e d'altra parte meno male, perché il fratello era un filo nazista,
eh già.
Il fratello, dunque pensate come la storia è cambiata in meglio, diciamo. Il film è interessante perché ha tutta una serie di anacronismi che sono proprio per per parlare di oggi. Anche questa parità pretesa dal logopedista nei confronti del sovrano, ma questa è una cosa assolutamente impensabile negli anni 30, e in Inghilterra, da un australiano nei confronti del suo sovrano,
certo.
E è stata anche una cosa negata dai discendenti di Log. Dicono: vabbè, ma è un film, va bene così, va bene che si romanzi un po', ma questo secondo me per fare veramente sentire lo spettatore di oggi più a suo agio con questa storia.
Ecco Peter, naturalmente qui c'è il personaggio pubblico, c'è la grande storia e poi c'è anche la storia privata di un uomo che cerca di vincere i suoi problemi. In questo senso...
Questa è una cosa che Hollywood piace tanto e per questo secondo me sarà favorito all'Oscar.
E in questo senso lo spettatore si identifica facilmente perché si riconosce in qualche modo in questo tentativo di vincere i propri problemi?
Si vede che il futuro Giorgio VI è un uomo come tanti, che è condannato a non essere un uomo come tanti, ecco, ad avere un ruolo. A lui sarebbe piaciuto fare l'ufficiale navale, il bancario, ecco, delle cose per cui non c'era bisogno di parlare in pubblico, e invece è costretto a questo ruolo. Ma d'altra parte è interessante perché c'è un senso del dovere che noi oggi non vediamo. Devo dire che lo spettatore italiano vede a questo Giorgio VI con una punta di invidia, e anche c'è un discorso, ecco, questo lo vedo io come pastore ovviamente, è un discorso vocazionale. Tutti riconoscono in lui la stoffa del re e lui se ne deve convincere. Questo è interessante. Il fratello è il primo in linea di sangue, ma tutti sanno che il fratello è assolutamente inadeguato, che è un dandy, è un festaiolo, ecco, e invece tutti vedono che lui è una persona che proprio perché conosce i suoi limiti, perché si sente inadeguato, è la persona giusta per guidare l'Inghilterra nella guerra tremenda della Seconda Guerra Mondiale. L'opposizione dell'Inghilterra nel 1940 era vista come una cosa assolutamente folle, perché la Germania aveva preso tutta l'Europa.
Siete all'ascolto di Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani.
Il discorso del re, un film che, come abbiamo sentito da Peter Ciaccio, vale la pena guardare. Forse vale la pena dire che questo re, che deve combattere contro la balbuzie, deve infondere coraggio a un popolo che rischia la disperazione, insomma, no? Di fronte a una guerra che sta andando malissimo. E dunque anche il linguaggio diventa uno strumento di comunicazione di sicurezza nazionale, insomma, non è più un problema personale solamente, insomma, è un problema di vincere questa guerra, ecco, alla fine, è così?
Sì, c'è il problema di vincere la guerra, ecco, è un po' il discorso, il parallelo tra il vincere la guerra personale e vincere poi quella che è la guerra vera, insomma. C'è un parallelo tra queste due cose. Gli inglesi sapevano i problemi che aveva lui nel parlare pubblicamente. Sapere da parte dei sudditi che il loro sovrano, per rispetto ai sudditi, aveva combattuto il suo handicap con tutte le sue forze, questa era una grossa infusione di coraggio e anche una chiamata di corresponsabilità. È molto interessante che proprio questo rapporto tra sovrano e popolo, che poi tra l'altro nel film è molto discreto, perché il film è preso proprio sul punto di vista del sovrano e dunque tutto il resto si intuisce, è molto, insomma, molto interessante. E il popolano è questo logopedista, che tra l'altro è un attore straordinario, Jeffrey Dash, veramente bravo, che fa la parte di un attore fallito egli stesso. Cioè, lui vorrebbe fare l'attore, invece purtroppo l'unica cosa che sa fare è aiutare la gente a parlare, aiutare gli altri a diventare grandi, quando lui invece, un po' per il suo accento australiano, non può recitare Shakespeare. Ecco, questo è interessante.
Quindi, in qualche maniera, saper accettare anche la propria reale vocazione, al di là di quelli che sono i sogni o le ambizioni, perché veramente quando uno capisce qual è la vocazione che il destino, Dio o la storia gli ha assegnato, e allora veramente che si riesce a realizzare qualcosa di buono.
Che cosa conta? Conta che lui è un balbuziente, oppure conta che in fin dei conti è una persona buona? È una persona che si preoccupa della famiglia, anche se la famiglia di provenienza lo ha trattato male. Una persona che non riesce a raccontare una storia alle sue bambine, tra cui c'è la futura Elisabetta II. E allora, siccome non riesce a raccontargliela, si mette in ginocchio e gliela recita, pur di fare una cosa bella per le sue figlie. Ecco, vedere queste scene ti fa pensare veramente al senso del ricoprire un ruolo di responsabilità oggi, ecco. Senza scendere in particolari sull'oggi, restiamo nei casi 30, che è meglio.
Vabbè, è meglio, sì.
Però ecco, veramente uno rimane colpito dall'importanza della bontà di cuore del leader, ecco. Chi è il leader non è soltanto la persona spietata, vincente,
come Hitler,
riesce a fare le scarpe a tutti, ma è anche il leader per caso che combatte contro se stesso, contro i propri limiti, e che poi nella vita privata cerca di essere un bravo marito e un bravo papà. Ecco, questo è anche una fase molto commovente, insomma, della storia.
Bene, allora, questo film è incentrato sulla figura di re Giorgio VI d'Inghilterra, il padre, l'attuale regina Elisabetta II, con questa storia particolare, no, di una balbuzia che riesce a vincere e alla fine diventa il re che lui stesso e gli inglesi aspettavano, insomma.
Sì, ecco, io consiglio, per chi può, di andarlo a vedere in originale. Ho cercato apposta un cinema per vederlo in originale con i sottotitoli, perché ecco, un film dove, cioè, è proprio una grande prova di attore e di attori. I tre attori principali, Colin Firth, Helena Bonham Carter e Jeffrey Rush, ecco, ascoltarli in originale, ascoltare anche le differenze di accento, ascoltare come uno riesce a sconfiggere un difetto di linguaggio, ecco. Questo è molto meglio vederlo in originale, una cosa che io consiglio per
chi riesce
e chi ha la possibilità di vederlo.
E non sono in tanti, comunque, Peter, tu sei madrelingua.
Insomma, chi non può.
Va bene, allora sì. Abbiamo parlato del discorso del re, The King's Speech, per chi può vederlo in lingua originale, un film di Tom Hooper, sceneggiatura David Sadler, attori Colin Firth, Guy Pearce, Helena Bonham Carter, Timothy Spall, Jeffrey Rush e ancora tanti altri. Mi sembra un bel cast, è un film che rischia di vincere l'Oscar. Vince l'Oscar questo film?
Ma secondo me sì. Guarda, vince perché... No, ma un po' perché anche questo è un po' il sogno americano. Gli americani piacciono... L'Oscar è un film che danno gli americani e dunque deve essere la loro sensibilità. La storia di Giorgio VI sembra il sogno americano.
Va bene per loro, ma va bene anche per noi.
Okay, ci commuoviamo allora, anche noi.
Certo. Bene, allora ringraziamo Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, e a risentirci per una prossima recensione.
Sì, va bene, ciao a tutti.
Avete ascoltato Prima Visione. Un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. Una produzione RWS.